Allora, siamo qui oggi, ultimo giorno per questo ritiro. L'obiettivo del ritiro era trasformare il nostro ogni singolo respiro nella natura del bodhicitta attraverso pratica del tonen. Questo da poche parole. Ma essenziale significato del ritiro. Naturalmente, per sviluppare questa capacità e valore della vita, indispensabile avere una qualità mentale stabile e forte, concentrazione e intelligenza. Perciò noi seguiamo comprendere il significato della samatha, la meditazione concentrativa e la vipassana sulla meditazione, visione profonda, e alla fine il nostro scopo sarebbe il raggiungimento della unione o integrazione tra la vipassamatha e vipassana. Questa capacità della propria mente, non per solo per meditare, ma per la vita quotidiana, rendere la nostra vita quotidiana con la calma dimorante e l'intelligenza della visione profonda, condurre una vita armonica nell'ambito di famiglia, tra amici, nella società, anche con l'ambiente, qualsiasi esseri abbiamo contatto nella vita quotidiana. Come Maestro Enrico ha accennato ieri, no? Raggiungere l'illuminazione in una sola vita. È questo, raggiungere l'illuminazione in una sola vita non significa aspettare fino alla morte, significa qui e ora. Una sola vita non significa aspettare l'intera vita. Una sola vita significa qui e ora. Illuminazione qui e ora. Illuminazione anche possono durare un minuto, un secondo. Questo tempo dura quella illuminazione è prolungata, questa esperienza pulmine di luce nel nostro cuore, nella mente, nella vita, sempre più, come una lampada di, come si chiama? Lit, blood, no? Lit, quello che oggi donna,
light,
come LED, cresce sempre più potente, consuma poca energia, più sempre meno energia consuma e più luce si dà. Questo è come si sviluppa la nostra illuminazione nella vita quotidiana, tutti i giorni, qui e ora. L'illuminazione è come blood, no? Luce del litro, letto, lighter, LED, però questo è molto bello. Basso consumo, grande luce. Questo là. come se, no? Sviluppa l'illuminazione dentro di noi. Allora in questo caso abbiamo tutto l'istrumento, condizioni favorevoli, circostanza favorevole, non manca niente, nulla. Allora perché? Chi lo blocca per l'illuminazione? Nessuno. L'unica cosa, noi dobbiamo essere completamente felice, contento, riconoscere il proprio valore interiore, valore di vita, godere la gioia della vita, ammirare, apprezzare questa fortuna della vita. Riuscire a raccogliere questa tutta opportunità, quello che offre nella nostra vita. E questo è il nostro grande valore che godiamo in tutti i giorni, almeno qui nella nostra società, e soprattutto nel gruppo qui, e questo durante tre giorni del ritiro. Questo è il significato vero del ritiro. Allora, poi che già siamo praticato, studiato abbastanza gli ultimi due giorni, oggi cerchiamo di cominciare con la pagina numero 35, versi per generare la bodhicitta. Questa pratica basata sulla pratica del Dzogchen, come sempre conosciamo. Dzogchen è la prima pratica di Dzogchen, pulire la stanza, vero? O decorare la rappresentante della tre gioielli Buddha Dharma Sangha. La seconda era preparare la offerta incontaminata, pura offerta, in maniera appropriata. Queste due. Qui noi recitiamo queste letture e visualizziamo, seguiamo la nostra immaginazione della prima due pratiche del Dzogchen attraverso questa lettura. Purificazione del luogo, posto la sua fine della terra,
in ogni direzione, essere pura, senza asperità e imperfezioni, posso liscia come la palma della mano di un bambino, naturalmente delicata come la stessa fiori. Possa con le offerte materiali degli umani che ne erano, quelle effettivamente preparate, quelle immaginate e le nuvole delle memorie anche le aperte di punto di stato, per fare la qualità della sua parte.
Om namo bhagavate vajrasara parma dhani tadagataya arahata samyamani teyatha om vajra vajra maha vajra maha pidya vajra maha vidya vajra maha buddhichita vajra maha buddhya mandu samkara manna vajra sarva karma varanna kishyo dharma vajra yaso om namo bhagavate vajrasara parma dhani tadagataya arahata samyamani teyatha om vajra vajra maha vidya maha pidya per il potere della verità e del rifugio della grande energia che interagisce tutti i volontari e volontari per imponente la cosa comunale e l'ordine che deve essere per il potere della verità 5 la cura possono tutte queste offerte per la vera loro vera natura. Allora, questo è il primo e più pratica di Dzogchen qui. Allora, terza pratica di Dzogchen. postura, del corpo, comunque viene come naturale. L'importante è che l'immaginario certe posture di Buddha Vajrasana mentalmente preso rifugio nel Buddha, Dharma, Sangha e generale Buddhista, e sviluppiamo questo Buddhista con la cuore di quattro pensieri immediati. Oggetto che come presso rifugio del Buddha Dharma Sangha visualizziamo avanti in fronte al nostro spazio a fronte di noi presenza di tutto il Buddha, Bodhisattva, Arhante, Dhaka, Dhabini, protettori. Una presenza viva come il nostro protezione. Soprattutto un aiuto per la nostra pratica della meditazione e della Dharma. Presenza di questo campo di merito, o campo di rifugio, un ambiente come immaginato prima, una terra pura, rimpiata dalle varie offerte come ho visitato prima. Noi appoggiamo la nostra vita e la pratica verso loro, la loro protezione, dal profondo del cuore. Come bambini, appoggia verso la propria genitori con una grande fiducia. E immaginiamo loro accettazione della nostra protezione, protegge noi e la nostra pratica. Come i genitori proteggono i loro figli. Affidiamo la nostra vita e pratica questo pregevole Buddha Dharma e Sangha. Buddha, tutti gli esseri illuminati, presente qui, Dharma, loro saggezza e compassione, Sangha, tutti gli arhanti, Bodhisattva, Gata, Tadini, i protettori, con questo stabilimento della presa rifugio nel Buddha Dharma Sangha assicura la nostra pratica e la loro guida nel nostro cammino spirituale. Tutto facilità favorevole per la nostra pratica, il cammino. Fino qui conclude il terzo pratica del Dzogchen. Adesso passiamo la nostra pratica verso la quarta pratica del Dzogchen. Stabilizzazione dell'oggetto di meriti, del campo di meriti. Questa è la stessa visualizzazione della Buddha Bodhisattva, Arhante, Tathagatagini, protettori, presente come prima, di fronte, spazio di fronte a noi. Come vivo. Tutti contenti della nostra pratica, con il loro amore verso noi, come genitori verso noi. prendere cura del nostro prato, fino al raggiungimento dell'illuminazione. Allora noi passiamo alla pratica di giorno 5. Accumulazione, merito e purificazione della nostra azione negativa compiuta nel passato. Per questo noi recitiamo 7 rami delle pratiche tutti insieme, voce bassa. La fonte del nostro cuore, unione tra le uomini, butta passate, presenti e futuro, a quelli che sono nella stessa direzione, in posto col corpo allora. Sulla fonte della potenza di questa pagina delle pareti, per i miei supremi e sublimi, con volte numerose come nell'atomo di amore, il vostro Buddha che prevale nello spazio, in ogni atomo si trova un Buddha che serve tra le innumerevoli fili di Buddha, con la loro giuciosa di volto e l'interno intero da mandato, a coloro che hanno i 15 anni di eccellenza, con uno scambio del partito, a loro la qualità di voi, alla grandezza di tutti voi, con un grande della beatitudine, offro loro il grande del fiore, per loro che vorrà, musiche piacevoli e profondi offro loro tutti i vittoriosi Presidente, pregante supremo, in comune di sostanze musiche, alto comune di me, rispondo in un corso iniziale e offro a coloro che hanno conquistato se stessi. E le ore tutte le offerte in paracetto, un'invenzione per loro che sono andati nella beatitudine, con la forza della fede nel mento di supremo. Mi posso al fatto offerte ai conquistatori. Da lungo tempo sopportato dal peccamento, odio e vergognanza, il corpo, la parola e la mente, ho compiuto innumerevoli azioni negative. Ora le confesso tutte le senza volontà. Nella perfezione della Buddha ho fatto sul sentiero e nella potenziale bontà di tutti gli esseri viventi. Levo il mio cuore e Gesù, l'ultimo dell'universo, Buddha che ottenesse lo stato di illuminazione in comunità. A tutti voi rivolgo questa richiesta, fate girare l'incomparabile gloria del mondo. O maestri che volete mostrare il Padre, vi prego di stare con noi, insegnare le tante giovani qui nel Signore di Dio, per poter gioire di tua dolce possa assolutamente merito accumulato, tramite queste protezioni, offerte purificazione, per il gran nome di Gesù, tutta la divina presenza di Dio. Essere di la comunicazione suprema e perfetta, affinché il Cristo libera sociale di tutte le sue offerte del mandato. Con te e con il mio cuore, viva e tre figliose di Dio, ho voi il prezioso mandato che ti ho dato, anche purissime offerte. Di queste tutte le virtù create da chiunque nel passato, nel presente e nel futuro,
con il corpo, con la parola e la mente, aspettandole con la vostra infine compassione, mandatevi in onda per energia fisica da Cristo. Vita, muro, ratna, mandala, cammina, io questo mandala in generale a voi, guru prezioso. Allora, siamo punto importante, bisogna dare la pubblicità attuale qui. Allora, questa generazione della pubblicità, questo modo più formale, intensivo, quello che stiamo già continuando già al primo giorno, pubblicità. Allora qui, come accenare candela di nuovo, no? Dare altra spinta per intensificare la nostra bodhicitta. Allora, questo è il significato della generale bodhicitta. Questo tre volte deve recitare per due versi. Con dal cuore, come no? Dare più forza alla nostra ripartire con la più forza, no? Come macchina a salire su, deve essere questo ancora. Mettere gear.
La marcia.
Marcia, perfetto. Questo genere di pubblicità sempre marcia per la nostra pubblicità. Con il desiderio di liberare tutte le esse, fino al raggiungimento delle sezioni delle potenze, a riprendere sempre il gusto, tutta la campagna e la sana. Con saggezza, amore e compassione, mi sposerò per creare l'edificio delle potenze stando davanti a Buddha, cedendo la mente per la completa illuminazione. Con il desiderio di liberare tutti gli esseri, fino al raggiungimento della stessa illuminazione, prendere sempre il rifugio di Buddha, Nirvana e Nissana. Con saggezza, amore e compassione, sposerò per liberare gli edifici della stessa stando davanti al Buddha, cedendo la mente per la completa illuminazione. Con saggezza, con il desiderio di liberare tutti essi, fino al raggiungimento dei segni dell'illuminazione, prendere a sé il rifugio nel Buddha, 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 con saggezza, amore e compassione, mi sposerò stando davanti alla Buddha, cedendo la mente della completa questo mi ha fatto estensione della nostra mente della bodhicitta davanti a tutti l'assemblea del campo di merito, no? Quello presente qui avanti, il nostro spazio di fronte a noi. Allora questo molto importante, loro sono i nostri testimoni, loro hanno la loro responsabilità di proteggere noi, la nostra pratica, noi abbiamo la nostra responsabilità, tutti per aiutare altri esseri senzienti e continuare il nostro, non perdere mai il nostro cuore della bodhicitta. E questo non è un obbligo, ma una scelta gioiosa. Scelta felice, scelta rende una vita leggera, vita semplice, vita gioiosa, vita amichevole. Questa è una nostra scelta intelligente,
con la compassione e la saggezza. Questa collaborazione tra noi è il nostro campo di meriti per lavorare per il beneficio di tutti gli esseri sentienti. La nostra vita non è la nostra responsabilità, la responsabilità del campo di mente. Siamo liberi, tutta responsabilità della mano di loro. Noi siamo liberi, può fare quello che vuole. Allora, siamo alle quattro meditazioni illimitate. Questa è l'esperienza. Come sarebbe meraviglioso se tutti gli esseri sententi fossero equanimi senza attaccamento, non vicini a qualcuno a distanza, possano tumorare l'equanimità, loro parola in modo che vi prego con l'unità, concedermi la vostra energia di creatrice, affinché sono stati in grado di fare ciò. Come sarebbe meraviglioso se tutti gli esseri viventi avessero la capacità di essere vi prego con l'unità, concedermi la vostra energia di creatrice, affinché io sia creato in faccia. Come sarebbe meraviglioso se tutti gli esseri sententi possono liberarsi dalla presenza di Spirito, possono essere liberati, io vorrei a loro che non siamo liberati. Vi prego pure di unità, concedermi la vostra energia di creatrice, affinché io sia creato di fare ciò. Come sarebbe meraviglioso se tutti gli esseri sententi non fossero privi della gioia che deve nascere da parte, o della direzione completa, possano condizionare i bambini, io farò in modo che essi non siano separati. Mi prego, pure l'unità, concedermi la vostra energia e spiegatrice, affinché io sia creato di fare ciò. Fino a quando durerà la spazio, e fino a quando esisterà la presenza, fino a quando esisterò, scoprendo che molto bene, siamo cominciando in maniera incredibile. Allora, fino a qui stiamo praticando i primi cinque pratiche giunce, compreso la generazione della Bodhisattva, allora è rimasto sesto pratica giunce. Ultimo. Allora a quel punto passiamo a Maestro Enrico, qualche flash sulla meditazione, poi la sua intelligenza, luce, saggezza,
si parlava di meditazione, si parlava di qualche cosa di così assolutamente eccentrico, qualcosa di assolutamente marginale, qualcosa che comunque era frutto di dottrine che arrivavano dall'Oriente, condite di esoterismo e anche di esotismo, e di conseguenza la maggior parte delle persone non aveva verso questa meditazione certamente un atteggiamento di comprensione o benevolo, anche perché purtroppo, lo ripeto ancora, a costo di essere noioso, ma il termine lo ritengo completamente sbagliato, anche se ormai siamo costretti ad accettarlo, però vuol dire non c'è da medicare niente, da rimediare nulla, ma bisogna semplicemente con la pratica della meditazione nient'altro che scoprire la mente naturale, la naturale luminosità della mente. Ora il problema, che detto così sembra semplice, è un problema molto complesso, perché noi siamo essenzialmente un corpo, siamo essenzialmente un corpo, e questo lo constatano tutti, lo vedono tutti che siamo essenzialmente un corpo, e questo corpo, credetemi sulla parola, è formato tutto di polvere di stelle. Derediamo questo corpo dall'esplosione di un'antica supernova, o forse anche di più supernove, per cui siamo formati da atomi di stelle. Non si vede la luce, essenzialmente perché questa è oscurata dalla materia. E il cervello, che è un organo che si è evoluto progressivamente, ovviamente è un organo che soffre di questa origine. Un organo, diciamo, fatto di materia, che oscura la luce della quale è composto. Ora, nel mondo convenzionale, in quello che noi possiamo vedere, constatare ogni giorno, è che è tutto illusorio, perché ovviamente non è veramente quello che noi vediamo, ma è quello che noi pensiamo di quello che vediamo, questo cervello comunque ha una parte preponderante. Ma non è lui la mente della quale noi parliamo, sebbene naturalmente ha un stretto collegamento con un tipo di mente ordinaria. È un discorso molto scivoloso e difficile da capire. Io cercherò di pochi minuti che posso fare questo, di rendere la cosa più comprensibile possibile. Praticamente è come se noi avessimo un computer nel quale abbiamo l'hardware, la parte dura, diciamo così, e il software, e che sono uniti da una area indefinita, un'area virtuale, che è chiamata appunto interfaccia. Diciamo che la mente è qualche cosa che nel suo spazio comprende questo software, cioè la parte impalpabile. Ora, prima di tutto, procedendo in un mondo convenzionale, ovviamente dobbiamo servirci degli strumenti del mondo convenzionale. È inutile che io possa pensare di volare con queste gambe, con queste braccia che ho. Ovviamente mi devo servire delle potenzialità che ho di volare, ma attraverso altri mezzi. Ora, il cervello, che è la base del mondo convenzionale, è un organo molto complesso, per giunta che si è formato in epoche diverse e in luoghi diversi, ed è stato costruito da una evoluzione che naturalmente ha sacrificato certe parti e ne ha conservato altre. Però ahimè, non essendoci un costruttore, che cosa è stato? Che le parti sono state sovrapposte. Di conseguenza abbiamo livelli diversi in cui una parte superiore domina teoricamente la parte inferiore, secondo uno stretto livello gerarchico si chiama. Ora, abbiamo parti antichissime ai quali dobbiamo la nostra vita, e che sono quelle che assicurano la respirazione, assicurano il battito del cuore, assicurano la difesa del territorio, una serie di cose che sono aree molto antiche e che sono appunto quelle che emergono nei momenti delle difficoltà e che fanno tanto amare la nostra vita, ma alle quali dobbiamo la nostra sopravvivenza. Poi abbiamo aree intermedie, molto grossolanamente sempre, che sono le aree cosiddette emozionali di una struttura che un tempo era chiamata cervello limbico, perché l'anatomico francese Broca gli aveva dato questo nome perché circondava proprio come un margine il cervello dei rettili, quello che abbiamo nel profondo di noi. E perciò un margine, si dice in latino limbus, da cui l'ha chiamato limbico, ed è il cervello cosiddetto emozionale. Poi si è formato, da un po' di milioni di anni, ma non troppi, questo cervello superiore, il neocerebellum praticamente, quello che poi ci fa adesso parlare, ci fa in qualche modo costruire navi, costruire aerei, eccetera, che è formato essenzialmente da un sottile strato di neuroni, poco più spesso di una carta American Express, incredibile, il quale circonda tutto questo sostanza, tutto questo cervello, ed è la corteccia, appunto, come la corteccia di un albero, al quale noi dobbiamo tutto quello che adesso stiamo facendo: muovere le mani, tenere una conferenza, parlare del Dharma Buddha e compagnia bella. Questo cervello però è un cervello che al lato pratico non risolve niente dei nostri problemi, perché non è in grado, in maniera normale, di comunicare con i centri che contano, cioè il livello emozionale e il livello rettiliano, chiamiamolo così, sempre però solamente, se è chiaro, eh? Ora, cosa succede? Che io posso costruire anche un missile, ma quando mi lascio la ragazza mi metto a piangere disperato. Va bene? Per cui è come voler controllare le emozioni col cervello neocerebello, con la corteccia, è come misurare, diceva il mio maestro, il litro col metro lineare. È impossibile. Anche io ho detto, ma come sarà possibile questa cosa? Perché non ho mai conosciuto un sistema fatto così male, detto francamente. Tutti dicono meraviglia, parlare, eccetera. Ma cosa meraviglia d'Egitto? Cioè, è un sistema costruito, affastellato dall'evoluzione, che pensateci, ci può far morire in due minuti, perché ha affastellato qui dietro, in fossa carica posteriore, tante di quelle strutture che sono importantissime, quando ci sarebbero spazi vuoti come praterie, dove poteva costruire queste strutture, senza che un piccolo tumore da niente ci provocasse la morte per effetto massa, per fare un esempio, no? O leghiamo il nostro destino a una piccola arteria che erora una cosa, si spezza quella, tutti morti. Insomma, diciamo, perlomeno fatto in maniera approssimativa. Ma quello che è di peggio non è questo, quello che è di peggio. Non ho mai conosciuto un sistema direzionale in cui a livello superiore non ci sia un vero comando. Un vero comando. Ci sono situazioni nelle quali il cervello emozionale prende il sopravvento. Ti trovi in una situazione per dire ti sta piovendo su di te un'automobile e ti trovi paralizzato al centro della strada, bloccato. E la cosa più semplice sarebbe quella di spostarsi, vero? E poi il cervello emozionale ti può bloccare lì e per centinaia di altre migliaia di cose che non voglio descrivere. Per cui non esiste una vera gerarchia, perché è una gerarchia improvvisata, dove un centro inferiore può prendere il comando immediatamente. Provate ad essere colti da un accesso di rabbia e vedete che il cervello superiore non funziona più. Allora io ho detto, che cosa in fin dei conti dobbiamo ai maestri dell'altipiano? Questo dobbiamo, cioè il fatto che ci hanno insegnato a far comunicare questo cervello, che non sarà un etrino come diceva Michelin, ma comunque certamente è formato di varie parti che non comunicano fra loro se non con informazioni molto, molto limitate e per giunta con informazioni contraddittorie, per cui naturalmente ci danno informazioni da una parte e poi si danno per feedback informazioni contrarie dall'altra. Voi credete che quando arriviamo sulla pista dell'aeroporto di Berlino ci sia una nostra corteccia che stacca il pilota automatico e vada giù con il nostro sapiente cervello umano? No, in quel momento viene esautorato quel cervello, non serve a nulla. Ci sono gangli di giù, gangli della base cosiddetta, che prendono il sopravvento e che sono quelli che guidano i muscoli, guidano gli occhi perché possa fare questa operazione. Perciò è tutta un'illusione credere che sia la corteccia, la razionalità che guida il nostro essere, perché da 6 secondi a 0,5 secondi prima la parte inconscia ha già deciso quello che devi fare. E quello che fai non è quello che effettivamente avresti dovuto fare o quello che desideravi fare. Per cui a un certo punto ci trovavamo in un problema gravissimo. Invece, attraverso le tecniche dei maestri dell'altipiano, abbiamo imparato una cosa fondamentale, che era possibile con certe pratiche usare questa carta American Express, cioè il cosiddetto cervello superiore, cioè la parte, diciamo, che si definisce della saggezza, per controllare la mente del cuore, cioè quella profonda, quella da cui deriviamo, è vero, la rabbia, ma deriviamo anche l'amore, deriviamo anche la compassione, deriviamo tante belle qualità. E come si fa?
si fa utilizzando inizialmente una tecnica che si chiama questa tecnica dei Shiné, che è studiata sul piano della risonanza magnetica funzionale sui monaci tibetani e anche sulle suore della Chiesa Cattolica che pregavano, ha dimostrato che è in grado di comunicare piano piano col cosiddetto cervello emozionale e massimamente con una struttura che nel cervello emozionale decide molte cose, che si chiama l'amigdala. E cominciare a carezzare, si dice, l'amigdala attraverso un'azione combinata dei lobi prefrontali, quelli che sto toccando io con la mia mano, insomma quella che possiamo toccare mettendoci la mano sulla fronte, e del lobo temporale. E sin qui la preghiera e la meditazione di base, diciamo una samatha abbastanza di livello 1, corrisponde alla preghiera. Tra preghiera, il raccoglimento profondo e questa samatha iniziale non c'è differenza, perché vengono utilizzati solo i lobi prefrontali e i lobi temporali, parte dei lobi temporali. Le cose cambiano profondamente quando si arriva alla vipassana, oppure all'unione delle due tecniche, perché in questo caso collaborano sincronicamente, cioè questa è la parola chiave, sincronicamente e sinergicamente, cioè vuol dire nello stesso tempo e con la stessa forza, tutte e quattro le strutture principali che noi abbiamo, e che sono il lobo prefrontale o frontale, il lobo temporale, il lobo occipitale e il lobo parietale, e tutti fanno una cosa diversa, ma lo fanno tutti assieme, un miracolo, un vero miracolo. Il lobo parietale, che è quello che poi è fondamentale nella situazione, perché il lobo che condiziona un sistema di matematica di base, ed è il lobo che ci mantiene in questo mondo, con i suoi conti, la misurazione del tempo e tutto il resto. Se questo funzionasse sempre, ci toglierebbe ogni possibilità di andare avanti, perché senza dubbio dobbiamo estendere lo spazio, ma non misurare il tempo. Se misuriamo il tempo, siamo sempre in questo mondo, perché è l'unico posto in tutto quello che esiste che misura il tempo. Il tempo è qualcosa che di sé in sé non esiste e non può essere misurato. E l'unico siamo noi che lo misuriamo. Una cosa fuori dell'universo, però noi la facciamo. E ci trattiene costantemente in questo mondo. Non possiamo andare oltre il mondo convenzionale sin quando utilizziamo quel lobo parietale, che è un straordinario matematico, intendiamoci, è un lobo di straordinarie capacità, ma nel momento che dobbiamo andare oltre il mondo convenzionale, questo lobo non serve assolutamente a nulla. Dobbiamo staccare la spina a questo lobo, e attraverso queste tecniche che il maestro sta illustrando e illustrerà, possiamo cominciare a uscire dal samsara, anche temporaneamente, voglio dire, perché naturalmente cosa facciamo? Fermiamo il tempo, se così si può dire, basta osservare senza misurare, questa è la cosa principale. E comunque estendere lo spazio, ma non è sufficiente. Bisogna nel contempo che ci sia attivata una funzione principale del lobo prefrontale, che ha tantissime altre funzioni, che è l'attenzione, cioè vuol dire che deve essere attenzionato, tra virgolette, la parola un po', un punto preciso, un oggetto, diciamo così, verso cui deve essere focalizzata la nostra attenzione. Il maestro giustamente diceva come se fosse una pila accesa che si punta su un punto. Ecco, se si fa questo è possibile procedere. Se invece la cosa diventa confusa e gli obiettivi sono diversi, cioè la mente si distrae, in poche parole, non si ottiene nulla, perché l'unica possibilità è un segreto fondamentale, quello di avere un oggetto preciso, sebbene poi a livello superiore oggetti non esistano più, voglio dire, ma noi siamo nel mondo convenzionale, lì dobbiamo cominciare ad andare, cioè voglio dire, noi dobbiamo usare questo mondo convenzionale per superarlo, non è possibile, come le parole, dobbiamo usare parole per poi andare oltre le parole, diceva il ragazzo, ma no, se no non è possibile. Allora a questo punto dobbiamo utilizzare una funzione fondamentale del lobo prefrontale per porre l'attenzione focale su che cosa? Su un punto. E questo cosa provoca? Provoca un fenomeno incredibile, che l'amigdala, che è il vero spione del cervello, che dà informazioni di pericolo, di minaccia a tutti, non è costretta a non sapere cosa fare, perché non è attenzionata, non è, è esclusa dal circuito neurale, capito? Ora, tra l'altro, i maestri del piano usano un trucco, non è una parola brutta, ma per spiegare dal punto di vista neurale è una scoperta spaventosa. Dov'è? Franca è qui?
Sì.
Non c'è più, è in posizione di meditazione?
No.
No, mettiamoci in posizione di meditazione. Mettiamo le mani in posizione d'accoglienza, abbassiamo la testa. È la persona più indifesa che esista nell'universo. Chiunque la potrebbe aggredire e fare del male. È impossibile per lei immediatamente reagire. Le mani, il tuo torace è aperto, pronto a essere offeso in qualunque momento, in quella posizione delle gambe non è possibile alzarsi per reagire, e la testa è reclinata in avanti, perciò non c'è nessuna possibilità di guardare verso il nemico, e i muscoli sono rilassati, non c'è tensione muscolare, e piano piano non c'è sudorazione, non c'è tachicardia, non c'è polipnea, insomma non si è pronti a combattere una battaglia, e l'amigdala non ci capisce nulla, perché l'amigdala è un centro piccolissimo ma fondamentale che è sempre pronto alla battaglia. In questo momento noi cominciamo a dire all'amigdala: guarda che non servi più a nulla, guarda che non conti più nulla. E l'amigdala non è una cosa qualsiasi, perché è vecchia di 280 milioni di anni. Quando i coloni americani sono andati in America e combattevano nel territorio, gli americani erano lì da 15 anni, gli Abenaki erano lì da 12.000 anni, e conoscere il territorio è fondamentale per combattere. Noi qui, la amigdala, la sconfiggiamo sul suo terreno, perché la amigdala dà continuamente informazioni alla corteccia, e dice: guarda che sei in pericolo, guarda che sei in pericolo, guarda che sei in pericolo. E noi, attraverso la tecnica dei maestri d'altipiano, diamo un feedback negativo, vale a dire 10 volte invece che sono in pericolo, inizialmente dico 9 volte sono in pericolo, poi 8 volte, poi 7 volte, poi 6 volte, poi bla bla bla, fino a quando tu non ti ritieni più in pericolo. Questo cambia radicalmente la situazione, perché poi la vita non ci capisce nulla, e abbiamo contatto diretto con l'ippocampo, cioè il centro della memoria. Ma tornando a noi, una volta che si pratica questo, abbiamo ottenuto già moltissimo, perché abbiamo la calma dimorante, appunto, che cosa fa? La amigdala non è più aggressiva, e perciò, il contrario di non essere aggressivi, è essere tranquilli. Essere tranquilli vuol dire essere calmi, questo significa. Presunta dimorante vuol dire che questo non è un fenomeno che accade nel momento che vuoi, ma viene perpetuato grazie a un automatismo tipico delle reti neurali, che creano tutti gli errori che commettiamo, perché gli errori che commettiamo sono sempre ripetizioni di sistemi che abbiamo imparato da quando eravamo piccoli, e perpetuiamo sempre l'errore. Entriamo nel circolo vizioso. Se invece entriamo nel circolo virtuoso, le reti neurali si comportano allo stesso modo, imparano il circolo virtuoso e naturalmente abbandonano il circolo vizioso. Però quando entriamo nella meditazione ulteriore della Shinei, andiamo verso la Vipassana, voglio dire, è necessario per la parola stessa, Vipassana è una parola del sanscrito, no? Che se voi guardate, comincia con V. Quel V sta per visione, capito? Visione. E passa per nutrimento. Perciò vuol dire una tecnica che dà nutrimento alla visione. Per far questo non basta più usare i lobi prefrontali e i lobi temporali. Perciò c'è un superamento della preghiera e il perfetto raccoglimento o dei mantra. O in qualche modo della via sudrayanica, diciamo, in qualche modo. Perché il nostro cervello usa due lobi ancora, no? Uno lo usava, lo resettava, quello del lobo parietale, e questa volta invece lo lascia mezzo acceso, mezzo spento, perché lo spazio sia perfettamente esteso, perché una visione che abbia limiti spaziali non è una vera visione. Lo stato mentale, per essere tale, deve essere uno stato che ha la più ampia visione possibile. Non esiste confine alla mente, e per non avere confini bisogna che una parte di quel lobo sia acceso e non ti crei ostacoli per lo spazio. Ma nel contempo devono intervenire aree che erano spente attraverso tecniche che il maestro spiegherà, e sono le aree dei lobi occipitali, ma massimamente del lobo temporale, aree che non erano accese nella tecnica precedente. Per cui il lobo occipitale, voi sapete, è il lobo della visione, no? Quello che sta dietro la nuca, sta nella nuca, sotto la nuca, diciamo così. Ed è quello attraverso cui noi vediamo. È un lobo molto bugiardo, perché quello che vediamo non è veramente quello che noi vediamo, perché lui fa il furbo, se trova due lati di un triangolo ne costruisce artificialmente un terzo per farci vedere un triangolo, anche dove i triangoli non esistono. Diciamo, è un furbacchione un po', ci fa vedere una visione edulcorata. Questo però ha un centro, cioè ha un'area, diciamo, molto importante, che è l'area striata, attraverso cui noi vediamo veramente quello che noi vediamo, riconosciamo le persone, sappiamo tutto. Però esistono, questa serata si chiama V1, esistono delle altre aree importantissime, una dentro il lobo occipitale e altre tre nel lobo temporale, la V2, la V3, la V4 e la V5, che sono aree di visione non occipitale, non propriamente occipitali. Perciò sono aree di visione di altri lobi, massimamente temporale, e che danno quella che si chiama visione profonda, che purtroppo è anche alla base delle allucinazioni, per cui naturalmente ci sono tutta una serie di tecniche per evitare che quella visione non sia una visione, una chiara visione, ma sia una visione alterata, erronea, una visione allucinatoria. È possibile, non so, avere un'epilessia del lobo temporale, per dire, proprio a causa che si tocca quell'area visiva, e non so, vedere sulla via di Damasco Gesù, per dire, supponiamo, oppure qualunque altra cosa. Quell'area è molto sensibile al magnetismo ed è sensibile all'elettricità, che è la stessa cosa del magnetismo, come sapete, no? L'elettricità e il magnetismo sono due facce della stessa medaglia. E tutti i capi religiosi che la storia umana conosce sono tutti stati. Non sappiamo nulla di Gesù di Nazareth, ma certamente lo sappiamo di Maometto e di Lutero, che sono stati colpiti da un fulmine. Per cui quell'area si attiva in vari modi. Noi la possiamo attivare con questa tecnica. Ora, in quel modo, tutte le parti del cervello collaborano fra loro in maniera sincronizzata e sinergica. E insieme agiscono sul cervello antico, cambiando la storia del cervello antico, nel senso che l'ippocampo ha una storia di memoria che ci sembra veritiera, ma vi assicuro che è possibile cambiare questa storia di memoria con vari metodi, tra cui appunto la tecnica della meditazione con visualizzazione, per cui gli eventi che sono successi possono essere notevolmente mutati proprio a causa del fatto che sono non eventi scritti, ma eventi virtuali. Sto concludendo per passare a un piano diverso. Una volta che abbiamo raggiunto questo è un piccolo livello, cioè un grandissimo livello ovviamente, ma per un fedele illuminato non è certo un livello nirvanico o livello dell'illuminazione, perché esiste appunto una piccola area virtuale che appunto è l'area che collega questo cervello di cui io molto superficialmente ho parlato con la mente, che è naturalmente increata, che noi naturalmente deriviamo dal continuum, eccetera, e quella mente non è quella mente che crediamo di avere, la mente bugiarda, quella che è condizionata dall'attività del cervello, ma dobbiamo, per avere quella mente, arrivare a quella mente pura, dobbiamo agire con tecnica particolare sull'interfaccia, quella che collega cervello e mente. Staccare la spina all'interfaccia, come nel computer, diciamo così, e resettare tutta l'attività del mondo convenzionale, eliminando pregiudizi, preconcetti, condizionamenti, cristallizzazioni, paradigmi e chi più ne ha più ne metta. E a quel punto si arriva a una mente pura che risiede in se stessa. Non ha più bisogno di punti di riferimento, non ha più bisogno di tecniche, non ha più bisogno di nulla, perché quella mente è stata restituita al suo stato naturale, cioè che è nel quale il vuoto, no? Tompa lì, la luce, il tutto è, diciamo, sono la stessa cosa, praticamente c'è una perfetta coincidenza tra vuoto e luce, tra vuoto e luce. Ora, per ottenere questo, naturalmente, bisogna salire a piani molto, molto elevati, molto elevati, e a quel punto con la mente di chiara luce si sperimenta appunto l'illuminazione o lo stato di Dharmakaya. Insomma, grossolanamente vi ho spiegato quello che...
Grazie.
Se c'è qualche domanda...
Sì, puoi fare.
Hai osato di
collegare... Mi è venuta a dire una cosa, ma allora l'elettroshock dopo potrebbe resettare la mente?
Cioè,
è resettata pura?
Assolutamente. Non siamo assolutamente... l'elettroshock è una tecnica... che è grossolana, che è gravata di tantissimi effetti collaterali, però indubbiamente, essendo basata sulla luce, teoricamente è una tecnica, anzi non teoricamente, praticamente ho visto tanti casi, quando si veniva praticata, che dà allucinazioni, cambiamenti, ma purtroppo non sono i cambiamenti che noi desideriamo, è lì il problema. Quando viene colpito da una scarica di luce, voglio dire, che quella luce è così del lampo, del fulmine o di altra cosa, quello è randomizzato l'effetto che provoca, eh? Non è un effetto che tu stai guidando con la tecnica della pratica, della meditazione, della corretta visione. Lì è un...
Dopo gli auguri.
Come va? E infatti c'era quello, non posso dire una battuta, c'era il ristorante...
il conto, no? E poi c'era CVV. E io dice, scusi, che cos'è questo CVV? A Torino? Dice, come fa là?
La cosa che comincia per fulminante, nel senso negativo, vuol dire proprio...
Beh, anche le droghe poi, molte droghe psichedeliche notano...
Fulminano?
Questi logo, sono questo logo.
Sono pochi che diventano
anche di
essere fulminati.
È difficile che controllare.
Il problema delle droghe, diciamo delle sostanze stupefacenti, è un problema complesso. Primo, perché queste agiscono solo a livello cerebrale, cioè non c'è possibilità di cambiare nessuna cosa con le droghe, semmai in peggio, voglio dire, in peggio. Ma quello che è più importante notare è che seguono determinate patterns di cui io non ho parlato, perché le cose si complicano a approfondire il livello, perché c'è la via dopaminergica, c'è la via serotoninergica, capito? Ci sono tantissime condizioni, c'è la via GABAergica, cioè tutte cose che sono complesse. Chiunque fa uso di una sostanza stupefacente è come se metta il treno in un binario dove non ci sono semafori, dove non ci sono semafori e non si sa che cosa si può incontrare lungo il percorso.
Però è sempre la stimolazione, voglio dire, del lobo frontale, in quel senso lì, dicevo, la stimolazione, penso, chiedo.
Il problema grosso è che c'è una grossa differenza tra volontà e desiderio, capito? Tra desiderio. Il desiderio viene gestito da aree molto diverse, capito? E la brama viene gestita da reti neurali profondamente diverse, per cui io posso avere volontà di smettere per dire e desiderio di non smettere, o desiderio di smettere e volontà di non smettere, cioè è incredibile. Sono due aree che agiscono su due piani diversi, perché purtroppo, e questo è il problema, tutto non è stato creato nello stesso momento, capito? Cioè le reti, in poche parole, che gestiscono la risposta all'emozione non sono quelle che creano l'emozione. Per cui sei vittima di una mente bicamerale costantemente, perciò puoi avere il desiderio terribile di far male a una persona, cosa orribile, e nel contempo sperare che ritorni con te. È una cosa veramente fuori dall'universo. Però purtroppo il cervello è capace di crearci trappole incredibili. In questo senso la mente ordinaria viene considerata sempre dai maestri di piano una bugiarda.